cominciamo il programma di questa mattina dalla politica australiana. Lo facciamo insieme a Rodrigo Praino, docente di scienze politiche e politiche pubbliche presso la Flinders University. Rodrigo, benvenuto.
Buongiorno Virginia, buongiorno Magica, buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno. Rodrigo, venerdì scorso il Parlamento, dopo il dibattito più lungo che si sia mai registrato nella storia, ha approvato una riforma importante sul voto per il Senato federale. Ci puoi brevemente riassumere quelle che sono le parti salienti di questa riforma?
Sì, si tratta, come hai detto, di una riforma del sistema elettorale, e cioè di quel meccanismo secondo il quale i voti espressi dagli individui si traduce in seggi all'interno del Parlamento, in questo caso dal solo Senato federale. In breve ci sono due grossi cambiamenti. Prima di tutto, ora chi sceglie di esprimere il cosiddetto voto sopra la linea o above the line, quindi di completare la parte superiore della scheda, potrà esprimere fino a 6 preferenze invece che una soltanto. Secondo, sarà vietato il raggruppamento di partiti che si mettono d'accordo su quale altro partito ottiene i voti espressi sopra la linea dopo che ogni partito viene eliminato dalla distribuzione.
Benissimo. E Rodrigo, come mai il governo è arrivato alla conclusione che era necessario cambiare il metodo di votare in Senato?
Beh, questa idea di cambiare il sistema elettorale del Senato è stata in giro fino almeno dalle elezioni del 2013, quando un candidato del partito degli automobilisti entusiasti è stato eletto al Senato federale per la Victoria, avendo ricevuto direttamente soltanto 0,5% dei voti, quindi 0,5% meno di un punto percentuale. Appena arrivati a Canberra dopo le elezioni del 2013, tutti i parlamentari hanno addirittura ricevuto un briefing compilato dalla biblioteca del Parlamento che nelle primissime pagine già diceva che uno degli argomenti caldi di questa legislatura sarebbe stata la riforma del voto al Senato. Poi più di recente il comitato del Parlamento che si occupa di questioni elettorali ha anche rilasciato un rapporto dove, con la raccomandazione presa all'unanimità di riformare il sistema di voto del Senato. Per cui la cosa curiosa, per dire la verità, è capire come mai Tony Abbott non sia riuscito a stipulare un piano di riforma nei primi mesi del governo, e abbiamo dovuto aspettare fino a questo punto per avere questa proposta.
Rodrigo, c'è chi è sospettoso e sostiene che la tempistica sia strana, visto che si parla di elezioni anticipate a doppia dissoluzione a luglio. E come mai sia i laburisti e sia i partiti più piccoli non hanno appoggiato la riforma, mentre i Verdi invece hanno votato con liberali e nazionali? Sentiamo tra l'altro, prima di passare la parola a te, il commento del leader dell'opposizione Bill Shorten.
In 2013, if we had had this voting system, Tony Abbott would have had the ability to pass his horrendous, promise-breaking, nation-wrecking budget of 2014. It's not my job as leader of the Labor Party representing millions of Australians to be a rubber stamp for Liberal control of the Senate more often than not.
Queste le parole appunto del leader dell'opposizione Bill Shorten. Anche tu ritieni che la tempistica sia sospetta?
Sì, senz'altro la tempistica è sospetta, nel senso che in una democrazia non è proprio il massimo della buona forma cambiare le regole del gioco per poi andare a votare. Insomma, quando una cosa del genere succede, c'è sempre paura che coloro, come dice Shorten, che sono al comando, cerchino di cambiare queste regole a loro favore. Ora, io veramente sarò in grado di dare un parere definitivo solo tra qualche giorno, dopo aver studiato in dettaglio il testo della nuova legge approvata, ma per ora posso dire che in linea di massima sembra che la riforma passata sia in linea con le raccomandazioni del comitato parlamentare e che non favoriscono apertamente la coalizione. Shorten ha ragione, con i risultati del 2013 i liberali avrebbero avuto il controllo anche del Senato, però se i laburisti dovessero avere un risultato buono nelle elezioni del 2016, il controllo passerebbe a loro, insomma, per cui non favorisce un partito in particolare, favorisce il partito che ha più voti. Infatti quello che la legge fa, e lo fa piuttosto apertamente invece, è distruggere la capacità dei micropartiti ad essere eletti al Senato. Stiamo attenti però che per micropartiti non vuol dire partito, piccolo partito. Infatti sia i Verdi che i nazionali, che sono piccoli partiti ma non micropartiti, non vengono disavvantaggiati e riusciranno probabilmente a continuare ad eleggere dei senatori, soprattutto se ci saranno elezioni a doppia dissoluzione. Chi resterà fuori dal Senato sono i micropartiti, che ricevono, diciamo, meno di un punto percentuale del totale dei voti primari.
Qui si potrebbe inserire il senatore Bob Day di Family First, che ha annunciato che farà ricorso all'Alta Corte contro questa legge. Ascoltiamo proprio le sue parole.
The major parties get 75% of the votes. but they want 100% of the seats. We don't believe that's democratic. It wouldn't be that expensive based on the fact that we would simply ask the High Court the question, is this law valid? And we think that we can carry this action in the High Court, subject to us getting this final advice over the weekend.
Insomma, Bob Day di Family First annuncia ricorso. Rodrigo, quali possibilità ha di vincere?
Beh, tutto dipende di come la Corte decide di interpretare il testo della Costituzione. In breve, quel che dice Bob Day è che la nuova legge fa sì che il voto di coloro che decidono di votare ai micropartiti potrebbe finire per non andare a nessuno, e quindi i cittadini che votano ai micropartiti non parteciperanno alle elezioni dei senatori. Ora, quello che sta dicendo Bob Day è vero, nel senso che tecnicamente questa cosa non accade con il vecchio sistema e non accade neanche con il sistema che noi usiamo per eleggere la House of Representatives. Tuttavia, a mio avviso, è un po' una forzatura della lettera del testo costituzionale e non ha grandi chance di ottenere successo, almeno che l'alta Corte non decide di optare per un'interpretazione molto letterale e poco razionale del testo costituzionale. Quindi per me non ha tante chance di successo, ma non è impossibile, insomma.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con Rodrigo Praino, docente di scienze politiche e politiche pubbliche presso la Flinders University. Che impatto ha a questo punto il fatto stesso che ci siano contestazioni, ricorsi, che i laburisti non abbiano appoggiato la riforma?
Beh, l'impatto dal punto di vista pratico è inesistente, almeno che l'alta corte appunto non decida di intervenire. Quello che voglio dire a questo punto, quando ci saranno elezioni, si voterà con questo nuovo sistema e basta. Dal punto di vista politico però le conseguenze sono potenzialmente enormi. Noi italiani in particolare sappiamo benissimo che quando si approva la modifica del sistema elettorale senza l'appoggio di tutte le parti politiche, o della maggior parte delle parti politiche almeno, alla fine dei conti si finisce con il cambiarlo continuamente diverse volte nel corso degli anni. In breve è molto possibile, forse anche probabile, che non appena i laburisti tornino al potere, forse anche nel 2016 oppure nel 2019 o chissà quando torneranno, loro decidono di rivisitare la questione e rimodificare il sistema elettorale semplicemente perché non hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente a questo processo. Secondo me è stato un errore del governo passare per il cambiamento di questa riforma senza l'appoggio dei laburisti, se non altro perché questo tipo di riforma si fa insieme agli avversari, non da soli.
Rodrigo, lasciamo per un attimo la riforma elettorale del Senato e prima di salutarci chiudiamo con una nota sull'esito degli ultimi sondaggi News Poll che hanno mostrato per la prima volta un calo di popolarità per il primo ministro Malcolm Turnbull. I dati indicano che l'indice di soddisfazione per Turnbull è sceso dal 39% al 39%, mentre quello dell'insoddisfazione è salito al 44%. Insomma, come possiamo leggere questi dati, soprattutto visto il momento?
Sì, ma secondo me questi risultati esprimono un po' la fine della honeymoon, della luna di miele tra gli elettori, i cittadini e il nuovo primo ministro, soprattutto perché ricordiamo che le politiche di Turnbull non sono molto diverse dalle politiche di Abbott, anzi sono praticamente identiche. Quel che è cambiato nel corso degli ultimi mesi con il cambiamento del governo è soltanto un cambiamento di tono, di come il governo e il primo ministro esprime queste politiche. Per cui non mi sorprende per niente il fatto che dopo qualche mese i cittadini sono stanchi di sentire le stesse cose con una voce un po' più allettante, insomma, e hanno capito che non ci sono tante differenze, per cui sono ancora insoddisfatti con i risultati ottenuti sul campo.
Noi staremo allora a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Grazie per il momento, Rodrigo, e a risentirci prossimamente qui su Radio SBS. Nel frattempo, buona Pasqua.
Grazie, buona Pasqua anche a voi e a presto.